Prendiamo, visto il suo passato più che imbarazzante, prendiamo a leggere, è la fase di stallo in cui si trova ancora lo stato dei colloqui sul programma nucleare di Teheran. Questo dunque in vista dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che va ad aprirsi a New York. Chiudiamo con uno sguardo a quello che sarà il nostro palinsesto pomeridiano. Tra poco noi vi proporremo le rubriche del lunedì mattina a cura di Claudio Landi, a cominciare da quella con il professor Mario Baldassarri, capire per conoscere, poi il mondo a pezzi con il professor Paolo Guerrieri, Natale D'Amico e ancora il professor Sant'Angelo. Sono rubriche che non avete potuto ascoltare nel consueto orario tra le 11 e le 12 perché questa mattina eravamo in diretta con l'Aula della Camera che ha terminato i propri lavori poco dopo le 12 e la discussione generale sul decreto Green Pass, questo era il punto all'ordine del giorno, la seduta riprenderà alle 16. A quanto si apprende, non è escluso che il governo possa porre la questione di fiducia, visti i tempi stretti per convertire il decreto, che deve passare all'esame del Senato. Nella scorsa riunione della conferenza dei capigruppo, il governo, alla domanda se sarebbe ricorso alla fiducia, aveva sottolineato proprio la questione dei tempi ristretti per l'esame del provvedimento. Staremo quindi a vedere a partire dalle 4. Intanto adesso con Luciana Bruno ancora una volta diciamo, a metterci in onda, a metterci in condizione di ascoltare la prossima ora di programmazione con Claudio Landi, capire per conoscere, il professor Mario Baldassarri e poi il mondo a pezzi, sempre con Claudio Landi.
Radio Radicale, capire per conoscere la rubrica della nostra emittente con il professor Mario Baldassarri. Buongiorno professore, innanzitutto come sta?
Buongiorno a lei, Landi, molto bene, grazie.
Partiamo dalle notizie provenienti dal Pacifico. Questo accordo tra Stati Uniti, Regno Unito ed Australia per i sottomarini nucleari. Ma lei che cosa ne pensa? Nel mondo globalizzato non ci sarebbe bisogno di una strategia molto diversa?
Assolutamente sì, ce lo siamo detti più volte. In questo mondo globale occorre un governo globale, ma soprattutto occorre un Occidente che sia capace di guidare anche nel XXI secolo, ovviamente insieme alla Cina, all'India, alla Russia, al Giappone, all'Africa, all'America Latina, ma l'unica condizione è che l'Occidente sia compatto, cioè Stati Uniti ed Europa debbono rafforzare la loro alleanza. E questo accordo bypassa l'Europa, è mirato a fronteggiare la Cina facendo un accordo con Gran Bretagna e Australia. Francamente, a mio parere, è un treno fuori dai binari.
Ma allora perché gli americani insomma, insistono in questa strategia di contenimento anticinese, oltretutto escludendo di fatto l'Europa? Ma insomma, come mai ci fanno questi, diciamo, errori?
Da un lato ha cominciato il presidente Trump con America First e quindi questo accordo trilaterale di Biden paradossalmente sulla linea diciamo, attuata dalla precedente amministrazione Trump. Secondo motivo, dobbiamo anche chiederci alcune ragioni che dipendono dall'Europa. L'Europa, dal punto di vista delle istituzioni politiche, è abbastanza fragile, direi quasi inesistente, e ancora non ha fatto un suo processo di integrazione vera per avere su alcuni temi come questi. Quindi politica estera, difesa, sicurezza, immigrazione, non esiste una rappresentanza europea politica, cioè un governo europeo. E dall'altro lato, sono 50 anni che attraverso la NATO l'America di fatto finanzia e paga la difesa europea. Ora, si può anche, diciamo, non condividere la linea dell'amministrazione americana, però un riequilibrio in termini di difesa e sicurezza, anche nell'ambito della NATO, anche in termini di risorse da mettere da parte dell'Europa, e questa responsabilità avrebbe dovuto esserci già prima e a questo punto deve esserci anche adesso. Terzo elemento, credo che gli americani commettano un errore, che è quello di pensare che ormai il futuro sta nel Pacifico e nel fronteggiare la Cina, ma questo non significa buttare a mare l'alleanza sull'Atlantico, proprio perché per avere forza nei confronti del confronto con l'Asia e con la Cina Non basta passare dal Pacifico direttamente, ma occorre avere una solida alleanza atlantica.
Sì, il problema è che bisognerebbe avere una solida alleanza atlantica costruita su una base di strategia internazionale che funzioni, perché poi questo è il problema, perché se si ha un'alleanza atlantica sulla base di una strategia che non funziona.
Esattamente, questo è l'altro argomento, perché nell'ambito dell'alleanza atlantica, oltre al riequilibrio dello sforzo economico, voglio dire, c'è anche un riequilibrio in termini di pesi politici di dover concordare delle strategie multilaterali e internazionali che siano in comune tra Stati Uniti ed Europa.
Chiarissimo, senta, mi sembra chiarissimo, insomma, è anche abbastanza...
È molto ingarbugliata, diciamola così, Landi.
No, non è per niente ingarbugliata, in realtà poi applicando il principio di Occam, come si applica nella meteorologia e nella filosofia della scienza, la questione è molto semplice, le soluzioni più semplici spesso sono quelle più valide, insomma, è abbastanza ovvio, per competere efficacemente con la Cina bisognerebbe che i due lati dell'Atlantico fossero uniti, perché siano uniti bisogna riequilibrare sicuramente sul piano dei costi, per esempio i costi della difesa, e poi sul piano programmatico e della grande strategia, avere una grande strategia, diciamo così, molto più simile a quella europea che a quella americana degli ultimi tempi nei confronti dell'Asia. Questa è una questione alla fine molto semplice, almeno a mio modesto avviso, professore.
Questo è un disegno molto semplice che io condivido totalmente, lo diciamo da parecchio tempo in questa nostra rubrica, però è chiaro che l'accordo trilaterale Stati Uniti e Australia
bypassa tutto questo da tutti i punti di vista.
Bypassa tutto questo e di fronte al quadro geoeconomico e geopolitico derivante tra l'altro dall'Afghanistan dei talebani, francamente, che cambia tutto lo scenario mondiale, certamente diventa una strategia molto ingarbugliata.
Sì, oltretutto, ma questo lo affronteremo anche in un altro momento, perché se no il tema diventa molto vasto. Mentre gli Stati Uniti fanno questo tipo di geostrategia, la Cina chiede l'adesione al trattato transpacifico che gli Stati Uniti hanno abbandonato. Le due strategie diverse, quella fondata sui sottomarini nucleari e quella fondata sull'integrazione economica, la prima americana e la prima cinese, mostrano, diciamo così, che qualcuno, non dico in quale capitale, pensa di confrontarsi e competere con la potenza emergente avendo la mente e la testa rivolta alla guerra fredda, che insomma è il vecchio confronto, così non si va da nessuna parte.
All'equilibrio della forza invece che all'equilibrio dell'economia.
Appunto, perché alla fin fine la vera base politica e geopolitica del futuro e del presente non è più avere i sottomarini nucleari, ma avere una forte base tecnologica e alleati su questa base tecnologica. Vabbè. Senta, professore, passiamo alle cose di casa nostra, alle cose domestiche, molto più prosaiche, se mi è consentito. E ce ne abbiamo due sul tappeto che la invito a esaminare. Innanzitutto le bollette del gas. Ma che sta succedendo, prof?
Ma guarda, proprio in questi giorni stavo riflettendo, Landi, leggendo la mia personale bolletta della luce e del gas, per capire esattamente dove va a cadere questo possibile aumento delle materie prime, quindi in particolare del gas, direttamente sulla bolletta del gas, e sulla luce indirettamente, perché noi in Italia produciamo gran parte, insomma, dell'energia elettrica attraverso il gas metano. Ecco, ho preso l'ultima bolletta dell'Enel, dell'elettrica. E questa bolletta dice che io devo pagare, già pagata ovviamente, 264 euro, trascuro i centesimi. Bene, questi 264 euro hanno dentro 18 euro del canone RAI. Ora, francamente, è stato fatto per legge, però io con la RAI non ho mai firmato nessun contratto, io ho firmato il contratto con l'azienda che mi fornisce energia elettrica. A che titolo l'azienda di energia elettrica deve fare da esattore del canone per conto della RAI? Va bene, quindi al netto del canone RAI pago 246 euro. Bene, su questi 246 euro, 132 euro, cioè il 53%, è il costo dell'energia elettrica. Poi 34 euro è il trasporto e la gestione del contatore. Poi ci sono 27 euro di oneri di sistema, fuori dai denti, significa che io pago 27 euro sulla bolletta elettrica per pagare i sussidi alle energie alternative. Quindi in realtà su tutto questo poi va a piovere 25 euro di accise e 22 euro di IVA, calcolata peraltro anche sul sulla voce accise, cioè un'imposta l'IVA che viene calcolata sopra un'altra imposta che è l'accise.
L'imposta sull'imposta.
Esattamente, è scritto così perché purtroppo nessuno va a leggere tutta la bolletta, io l'ho letta in questa occasione, se no uno guarda il totale, prende e paga e non sa perché paga quella cosa. Allora, sui 246 euro di energia elettrica della mia ultima bolletta, in realtà ci sono 57 euro di tasse dello Stato italiano tra accise e IVA. L'energia pura, l'energia elettrica costa la metà della bolletta, 132 euro, e ovviamente il trasporto e la gestione del contatore non è che subiscono grandi aumenti in questo momento. Quindi in realtà se aumenta il costo dell'energia, aumenta quella parte della bolletta che fa riferimento all'energia. E a questo punto qualcuno ha suggerito, ma adesso allora togliamo i sussidi alle energie alternative, ma sarebbe una contraddizione, dobbiamo spingere le energie alternative e togliamo quei sussidi, però ci si dimentica che ci sono quasi 50 euro su 246 di tasse, e allora in questo caso se volessimo calmierare questo impatto dell'aumento dei costi delle materie prime sulla bolletta della luce, beh, potremmo usare un po' a fisarmonica la tassazione, cioè in questo momento detassiamo per non far gravare tutto sul consumatore, sulle famiglie, e poi quando i tempi sono migliori magari riporteremo queste tasse.
Sì, lei ha detto sono 57 euro, in realtà anche il canone RAI di fatto è un onere parafiscale, quindi calcolando tutti insieme sono in realtà 75 euro.
Esattamente, esattamente. Passiamo a quella del gas. Il gas sono 280 euro, ripeto ancora, trascuriamo i decimali, i centesimi. Bene, il gas come materia prima su questi 280 euro incide per 80 euro, poi ci sono 81 euro di trasporto e gestione del contatore, poi ci sono come al solito gli oneri di sistema e quant'altro, e poi tra accise e IVA sono 108 euro. Quindi a questo punto su 280 euro della bolletta, della mia bolletta del gas, 108 euro sono tasse sotto forma di accise e di IVA calcolata anche qui sulle stesse accise. Quindi 107 euro, 108 euro sono tasse sui 280. 80 euro è il costo del gas diretto, vero e proprio, e 81 euro è il trasporto del gas, anche qui è il contatore. Quindi anche qui c'è spazio per poter...
entrambi i casi sono due spazi, uno per la questione delle tassazioni, poi sarebbe da capire i costi riguardanti, parliamoci chiaro, trasporti e gestione del contatore, quanto questi costi subiscono un impatto per posizioni dominanti, perché francamente qualche sospetto verrebbe, per carità solo un sospetto, però...
Sì, ma in ogni caso i costi di trasporto e gestione del contatore non è che sono influenzati dall'aumento del costo del gas.
No, semmai sono influenzati dalle posizioni di mercato. Ecco,
voglio dire, non è che mi scaricano su tutto l'aumento, su tutto aumenta il costo del gas, allora aumentiamo tutto. Francamente c'è ampio margine per far sì che l'impatto di questa fiammata dei prezzi del gas venga in gran parte attutito come costo finale anche qui per le famiglie e per le imprese.
Chiarissimo, bene, leggendo le bollette del professore ci abbiamo capito molto di più, ringraziamo tantissimo come sempre il professor Mario Baldassare e come sempre un saluto dalla nostra emittente, da Radio Radicale. Radio Radicale, continuiamo con lo spazio di approfondimento dedicato all'economia del lunedì della nostra emittente, lo facciamo anche stavolta con il professor Paolo Guerriero, economista. Buongiorno professore, innanzitutto come sta, tutto bene?
Buongiorno, sì, grazie, tutto bene.
Allora, prossima domenica si terranno in Germania, nella Repubblica Federale, le elezioni, le consultazioni per il rinnovo del Bundestag, che naturalmente sono elezioni estremamente importanti, influiranno moltissimo non solo sulla situazione in Germania, ma sugli equilibri e sugli assetti di tutta l'Unione Europea, di tutto il vecchio continente. Per capirci un po' qualcosa, insomma, capiamoci innanzitutto, cerchiamo un po' di capire meglio sul fronte economico. Come sta l'economia tedesca e come andrà?
In estrema sintesi si potrebbe dire che l'economia tedesca viene da un periodo che poi sono anni di grandi successi, nel senso che è un'economia che è diventata ancora più grande e ancora più forte. Ciò che preoccupa